Milano Street Art. In un libro le fotografie e le riflessioni che raccontano il writing milanese e l'importante ruolo dei centri sociali. Theom, la discesa nella memoria ereditata nel trauma della Shoah della fotografa greca René Revà, in mostra al memoriale. La storia di un gesto, la rappresentazione del dolore dal mito di Meleagro a Picasso, una mostra curata da Salvatore Settis. E ancora è ripartito il censimento I luoghi del cuore. Il FAI, Fondo per l'Ambiente, invita a votare. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo, come al solito, che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate e poi con alcuni servizi nei nostri social. No, lo dico sempre perché a volte dopo la trasmissione arrivano delle domande che uno dice, vabbè, ma vai nei podcast e riascolta il servizio che ti ha interessato, no? Non per non essere disponibili, però lo potete fare in autonomia, ecco. E noi ci occupiamo subito di Milano Street Art, perché questo libro, con le fotografie di Gianfranco Candida, con i testi di Andrea Cenia, di Domenico Melillo in arte frode, e anche un avvocato tra l'altro, ci racconta un pezzo della storia di Milano, della storia creativa ma non solo, anche di impegno sociale, ci dice quanto sono stati importanti i centri sociali per quanto riguarda la street art. E vabbè, allora cominciamo con il fotografo che è Gianfranco Candida e gli abbiamo chiesto com'è nato questo progetto, perché è un lavoro di 20 anni.
Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione,
sì,
l'esecuzione.
Tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché per esempio i primi anni erano veramente, erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro. E oggi vedo tanti lavori, queste grandi murate commerciali in giro per Milano.
Diventano un po' decorativi anche.
Sì, ecco, sono gli artisti, la gran parte li conosco, siamo amici, Però quello è un lavoro diverso, non è più street art, è una cosa, non so come, anche se le opere sono creative, chiamarlo neomuralismo, però non è più quella carica, quella,
sì.
Non c'è più l'adrenalina di fare un lavoro di notte senza farsi scoprire dalle forze dell'ordine. Ecco, quello ha perso la carica, quella carica. E oggi io fotografo molto di meno, quei muri, anche se sono fatti da amici, non li fotografo perché è una cosa diversa dalla street art, e c'è molto meno anche lavoro creativo per le strade.
La tu trovi,
è voluta un po' in negativo, cioè, diciamo che il picco, quella forza creativa delle origini si è un po' persa.
L'ha un po' anche assorbita l'istituzione. Tra le fotografie c'è anche il murales bellissimo nostro di Radio Popolare.
Io ero lì quando con i Wolfsreiters, con Ivan, l'hanno realizzato.
E Marco Teatro.
Certo, della realizzazione di quel muro, e ho anche foto della presentazione che si fece per radio a muro concluso, ci sei anche tu in
la festa
foto, insieme a tutti gli artisti.
Che bello, va bene, quindi ecco, volevo chiederti perché prima colori e poi in bianco e nero, per questa energia che si è un po' spenta forse?
In realtà i muri, i lavori di street art io li ho sempre fotografati a colori, però negli ultimi 6 anni che ho avuto più tempo, perché sono andato in pensione sostanzialmente, ho cominciato anche a occuparmi di fotografia sociale. Ho iniziato a collaborare col Mutuo Soccorso Milano, col Centro Sociale Lambretta, e poi dopo noi ogni settimana in un quartiere qui di Case Popolari distribuiamo ancora pacchi alimentari a famiglie in bisogno economico, e da lì ho iniziato a entrare nelle case della gente, a fotografare, poi occuparmi di problemi della casa, sfratti, movimenti, studenti,
quindi
LGBT.
Per questi reportage ti è sembrato migliore il bianco e nero, capito?
Sì.
Va bene, senti, noi ti siamo molto grati per questo libro di fotografie, con anche dei contributi di Andrea Cegna, di Frode, penso che sia
che è una crew militante,
sì, che è un documento, che è Domenico Melillo si chiama. Lui
è
anche un avvocato, no? E praticamente è veramente un documento che ci racconta quello che è successo in quest'ambito a Milano, e immagino che ci sia anche la downtown del Leoncavallo.
Ci sono, c'è un capitolo sul Leoncavallo con alcune
bello.
Foto del downtown. Sì.
È la downtown che ci ha preoccupato parecchio, perché è uno scrigno di interventi artistici che speriamo non vada perso, non vada sfruttato. Ma adesso parliamo col nostro collaboratore che ne sa, e tra l'altro ha dato anche un contributo importante in questo libro, Andrea Cegna, eccolo qua. Ah, Andrea Cegna, tu hai dato un contributo importante per questo progetto, perché hai sottolineato l'importanza dei centri sociali nel far conoscere e valorizzare questo tipo di arte, no? Che si è diffusa in questi anni nelle nostre città, e sempre di più tra l'altro. È stato importante il centro sociale.
Sì, i centri sociali sono stati importanti secondo me per due motivi. Uno, perché hanno messo a disposizione i muri, proprio, no? Perché quest'arte si sviluppasse. E due, soprattutto alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, erano anche una sorta di luogo sicuro per le crew di graffitisti e per chi faceva graffiti, dove sapevano di potersi riunire, organizzare, lasciare il loro materiale. E quindi diciamo che i centri sociali hanno avuto una duplice funzione. Da un lato sono stati appunto incubatori delle collettività, non solo i Wolfsreiter, anzi ricordiamo sempre personaggi come Schwarz o Atomo, che sono stati tra i primissimi,
certo,
diciamo,
certo.
A Milano avevano un'appartenenza al centro sociale Leoncavallo, no?
Sì.
E lì proprio hanno trovato, anzi su quella roba lì, crescendo loro anche come artisti, come Vandalo e tutto, hanno iniziato a dire dobbiamo anche noi usare in maniera più intelligente i muri, quindi non solamente le scritte magari dal contenuto giusto ma brutte, ma dobbiamo anche noi fare delle cose belle, no? Quindi portando anche una discussione interna
di natura estetica, intendi?
Esatto. Sì. Quindi sì, non solamente la frase giusta, ma anche scritta bene, no? E quindi voglio dire, livellando questa cosa qua, quindi poi anche dei termini di estetica dentro al centro sociale. E questo ha fatto sì che anche gli spazi sociali, appunto, diventassero come il Leoncavallo, ma non solo il Leoncavallo, sorta di musei a cielo aperto.
Senti,
no? Perché,
certo, sì. Tra l'altro noi abbiamo anche una grande preoccupazione, perché il Leoncavallo, dopo che si è spostato in via Watteau, sotto al Leoncavallo c'è stata la creazione della downtown con un sacco di interventi di artisti, di graffiti, e adesso che il Leoncavallo è stato cacciato da lì, cosa sarà di questo spazio che è importantissimo, perché è la testimonianza sia dal punto di vista artistico ma anche sociale di tanta gente, artisti e gente che frequentava il centro, che di lì è passata e ha visto momenti importanti lì.
Purtroppo non lo sappiamo
non
ancora,
lo sappiamo ancora, ma
dipenderà da che cosa succederà in quel posto. Però tristemente mi viene da dire, sappiamo che il capitale sta magari trovargli uno spazio, mi viene da dire che se lì viene costruito un palazzo potrebbero decidere di fare lo scantinato artistico e quindi decidere di vendere quel palazzo a migliaia di euro in più al metro quadro perché c'ha lo scantinato artistico.
Ci deve essere il benestare degli artisti, perché mi pare che comunque la sovrintendenza abbia dato una sorta di vincolo lì, no?
Sì, il vincolo, infatti non possono essere toccati i murales, però non è detto che non possano essere
sfruttati.
In qualche maniera sfruttati dalla proprietà. Poi certo lì c'è tutta una dimensione anche etica e morale del diritto d'autore, però insomma finché le bocce, come in questo momento, paiono ferme o comunque non pubblicamente, diciamo, accelerate, bisogna stare a vedere, e dovrebbe essere un compito della città monitorare che quel patrimonio collettivo non venga disperso.
Ecco, poi in conclusione volevo la tua cosa pensi, diciamo, di questo fatto. Quando sono nati, quando è nata l'urban art, street art, eccetera, aveva un'impronta anche di, come dire, di protesta, di ribellione, di visione critica, eccetera. Poi pian piano le istituzioni, i comuni, eccetera, l'hanno come inglobata e quindi hanno anche commissionato delle opere di questo tipo, hanno messo a disposizione dei muri. Questa cosa non ha attenuato l'impatto, la forza anche rivoluzionaria che avevano, secondo te?
In parte sì, infatti per esempio io faccio parte di una corrente, pur non essendo un artista, ma uno che comunque ha avuto a che fare con questo mondo, che rifiuta e mette a critica la parola street art, perché la parola street art è un modo per tanti che hanno vissuto come un tentativo di normalizzazione, no?
Sì.
Creare quello che è l'artista, che quindi può fare le cose, e chi invece artista non è che un vandalo, quando molto spesso poi le persone sono le stesse. Sono d'accordo con te, però mi viene da dire che è una cosa molto importante, che d'altra parte adesso che c'è chi vive, no, con questa cosa, è un po' come quando un bambino o una bambina iniziano a giocare a calcio. Si inizia perché ci si diverte, però c'è anche chi inizia perché sogna di diventare Cristiano Ronaldo e di viversi, no?
Sì.
Quindi secondo me non è tanto un problema che qualcuno venga riconosciuto o riconosciuta e ci possa vivere. Il problema è tutto il percorso di criminalizzazione che si è creato attorno, che fa sì che adesso ovviamente decidere di prendere una bomboletta e fare un muro illegalmente rischia di portarsi in carcere. E capiamo che una società che pensa che una persona che faccia una scritta o un disegno sul muro merita il carcere è una società che ha qualcosa che non funziona.
Sì, hai ragione. Ha ragione da vendere il nostro Andrea Cegna. Infatti dai writers sono nati grandi artisti, Osmo, Ivan... Marco Teatro, Blu, vabbè, sono tantissimi, non è possibile elencarli tutti. Però se volete vedere le loro opere c'è Milano Street Art, edito da Tono Continuo, con le fotografie di Gianfranco Candida che abbiamo sentito prima e i testi di Domenico Melillo in Arte Frode e di Andrea Cegna e di Volkwriters. Spero di non aver storpiato il nome. E dunque è stato presentato ieri sera al Centro Sociale Lambretta e poi nei giorni scorsi anche alla libreria Oepli, che sapete che purtroppo vede una brutta sorte perché verrà chiusa, almeno anche i lavoratori hanno tentato di opporsi a questa cosa, ma finora insomma non sembra che ci siano buone prospettive. In ogni caso, oggi pomeriggio dalle 15 alle 19:30 davanti alla libreria Oepli ci sarà un flash mob, difendiamo la cultura e i suoi operatori. Ci saranno musica e parole di un pezzo di Anima di Milano, perché come sapete la libreria Oepli è insomma presidio culturale storico a Milano e il fatto che chiuda ci sconcerta e ci rattrista moltissimo, e per il presidio culturale che viene meno e per tutti i lavoratori che perdono il posto di lavoro. Quindi se volete unirvi a questa protesta, a questa sensibilità, ve lo ricordo ancora, in via Oepli davanti alla libreria oggi dalle 15 alle 19:30 un flash mob, e loro, i lavoratori della Oepli, chiamano tutta la cittadinanza a questo appuntamento. Devo darvi qualche notizia. Dunque, questa sera è la notte europea dei musei, quindi molti musei aderiscono a questa iniziativa. Tra questi vi segnalo la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citerio. Tra l'altro, la Pinacoteca è quello scrigno di tesori che conoscete, ne abbiamo parlato mille volte, ma a Palazzo Citerio, in Sala Stirling, giù dalla scala, c'è un'opera meravigliosa che sono I Dormienti di Mimmo Paladino. È un'opera davvero notevole, che se non l'avete vista nel 2011, quando c'è stata la mostra dedicata a Mimmo Paladino a Palazzo Reale, ecco, se ve la siete persa allora vale la pena di vederla adesso, non ve la perdete. Allora, per entrare vi segnalo che giusto in occasione della Notte Europea dei Musei, dalle 19:20 alle 23:20 c'è la possibilità di ingresso a un euro. Però bisogna prenotarsi, la prenotazione è obbligatoria su brerabooking.org, sia per la Pinacoteca che per Palazzo Citerio. Lo stesso discorso vale alle Gallerie d'Italia per questa sera, l'orario in questo caso è dalle 20 alle 24 con ingresso a un euro per tutti i visitatori nelle Gallerie d'Italia di Milano, di Napoli, di Torino e di Vicenza. Io ve ne ho dette due, ma insomma ci sono tanti musei che aderiscono a questa iniziativa bella, devo dire, una bella iniziativa. Poi che altro vi volevo segnalare? Vediamo un po'. Ah sì, a volte mi chiedono cosa c'è da vedere a Milano. Allora ve lo ricordo, per esempio a Palazzo Reale di Milano c'è una mostra molto bella, Metafisica Metafisiche, fino al 21 giugno, è curata da Vincenzo Trione. E si va dall'arte al design, all'architettura, al cinema, quindi una visione ampia. Poi un'altra mostra da vedere è I Macchiaioli, quella c'è fino al 5 di luglio, è una retrospettiva dedicata a questo movimento artistico dell'Ottocento. E poi c'è una cosa che io vi consiglio di non perdere assolutamente, uno dei più grandi artisti è alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano con le Alchimiste, ed è Anselm Kiefer fino al 27 di settembre, quindi il tempo c'è. È un omaggio del grande artista alle donne geniali della storia, quindi doppiamente bello, sia per l'intenzione che ha mosso l'artista nella sua espressione creativa, quindi sia per l'idea che per la capacità di realizzare delle opere grandiose. Poi, un'altra mostra che dovete subito mettere in agenda, perché c'è tempo fino a fine agosto, fino al 23 per la precisione, poi dopo basta, ed è Rozco a Palazzo Strozzi di Firenze e al Museo di San Marco, dove Rozco è in dialogo con il Beato Angelico, che lui ha sempre amato in vita e guardato, ed è un dialogo incantevole perché i curatori hanno messo accanto agli affreschi del Beato Angelico alcune opere che voi vedete una risonanza incredibile. Insomma, io quando ci sono andata non riuscivo più a venire via dalla sensazione profonda che dà questo dialogo, questa assonanza. Se molti di voi vanno a fare il weekend, allora se siete dalle parti di Genova vi segnalo una mostra divertentissima di due fotografi insospettati. Eh sì, perché loro fanno tutt'altro nella vita. Giovanna Calvenzi, che come sapete è foto editor, critica, curatrice, e Michele Smargiassi, anche lui critico. E questa volta qui hanno fotografato. E le loro fotografie sono in mostra a Palazzo Grillo, che a Genova si trova in vico alla chiesa delle vigne, vico alla chiesa delle vigne, sì, fino al 26 di giugno. È aperto dal giovedì alla domenica nel pomeriggio dalle 16 in poi. E adesso andiamo a Milano, al Memoriale della Shoah, perché in questi giorni si è aperta una mostra dal titolo Take Home, un viaggio nell'abisso della memoria, dove l'assenza prende forma e il trauma si trasforma in immagine, al Memoriale della Shoah. Reva, un artista, una fotografa, ma non solo, perché si è occupata anche di teatro, credo, greca. E al Memoriale della Shoah c'è questa sua mostra, Tehom è intitolata. Noi ne parliamo con Marco Vigevani, presidente del Comitato Cultura della Fondazione del Memoriale, e volevamo capire qual è il significato di questa mostra, che io ho visto le immagini, è una mostra molto toccante.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Popolare. Dunque, questa mostra non è la prima mostra, diciamo, di artisti che facciamo nel Memoriale Shoah, perché certo, pensiamo che oltre l'aspetto documentario storico sia importante anche la ricezione e l'elaborazione della memoria, anche della memoria da parte degli artisti, perché finiti i testimoni diretti, oltre alla storia, oltre ai documenti e ai fatti.
Eh sì, perché adesso pian piano stanno sparendo.
Esatto.
Chi ha vissuto quell'orrore.
Ce li conservino ancora, però certamente è importante la memoria di quelli che sono venuti dopo, e particolarmente degli artisti, perché gli artisti sono quelli che sanno interpretare e anche portare oltre le generazioni questo ricordo. In particolare René Revach ha seguito a molti anni di distanza, decenni di distanza, il viaggio della sua famiglia da Salonicco, dove c'era un'enorme comunità ebraica, 60.000 persone circa, e, fino a Birkenau, e lo ha fatto diciamo ascoltando gli echi che sono rimasti in quel luogo, i suoi echi interiori.
Ecco, perché lei nelle sue immagini non racconta gli eventi, no? C'è l'assenza protagonista nelle sue foto.
Esatto, sono i luoghi, questi luoghi che in realtà ci parlano perché sappiamo cos'è avvenuto in quei luoghi.
Certo.
Cioè c'è un'assenza che è una, come dice, no, il poeta, una più acuta presenza. E questo si vede molto, sono fotografie di luoghi, non ci sono assolutamente esseri umani, ci sono piccoli oggetti nel fango, ci sono riflessi nell'acqua,
muri scrostati
eccetera, però siccome noi sappiamo cosa è avvenuto lì, ci sono per esempio le tracce del Ciclone B, del gas usato per nelle camere a gas, quindi è tutto questo. È un modo di rendere in maniera poetica e molto forte quello che è avvenuto. Insomma, sappiamo che il famoso detto di Adorno, non si può scrivere poesia dopo Auschwitz, non si è realizzato, si è scritto molto dopo Auschwitz, dopo questo.
Sì, lei questo. Diciamo che parla a una dimensione interiore, no? Io ho questa sensazione guardando le sue immagini e so che c'è un elemento importante che è quel tessuto bianco lavorato a maglia.
Sì,
qual è
esatto,
il significato di questo elemento?
Il significato di questo, poi sono sempre molti, sono polisignificanti in generale,
sì.
Però che sia questo tessuto che è la tradizione, perché il tessuto ci rimanda al fatto che è un filo che lega le generazioni, e quindi come questa tradizione è stata portata nel campo di sterminio, lì è stata annichilita, perché a parte il nonno tutti sono stati uccisi, però lei ha voluto riportare il filo che lega le generazioni come una sfida, una negazione a quello che è avvenuto.
Mamma mia, senta, ma questo titolo, Tehom, è una parola ebraica biblica, vero?
Sì,
qual
è
il significato?
Si trova nel Genesi, nel libro della Genesi, e vuol dire un abisso, uno sprofondo, un po' come quando all'inizio si dice, no, che il mondo era vuoto prima della creazione, ci sono queste, si diceva tohu vabohu, no? E Tehom, questa radice TH diremmo, vuol dire abisso, sprofondo.
Ed è lì che va la memoria, no? Perché poi, appunto, come ci faceva notare lei, è una memoria come delle generazioni successive che sentono un racconto di parenti, di persone che purtroppo l'hanno vissuto, oppure il dolore del nonno, perché mi pare che l'artista abbia questo
dialogo
interiore
dialogo
col nonno, no?
È in un dialogo col nonno, e quindi... Certo, e tra l'altro dal punto di vista storico anche ci sono famiglie ebraiche di Salonicco che sono venute a Milano, per dirne una, in Nissim, Gabriele Nissim di Garivo è discendente da un suo padre, si è salvato perché era un giovane tenente dell'esercito greco.
Sì.
E si è salvato perché ha capito che nonostante, è una storia terribile, perché i rabbini della comunità, i maggiorenti, si sono fidati dei pochi soldati tedeschi e italiani che c'erano e non hanno detto alla comunità di organizzarsi e di scappare. Quindi pensavano che ci fossero dei campi di lavoro, e comunque c'era questa idea che si obbedisce alle autorità. E questo è stato il tragico destino della comunità dove sono tornati
della famiglia,
2000.
Già. E la famiglia dell'artista René Reva era di Salonicco, no?
Era di Salonicco, sì.
Poi so che a volte appunto ci sono degli incontri, degli appuntamenti, e vedo che l'11 di giugno, quindi tra un po', però lo mettiamo in agenda, alle 18 c'è un incontro.
Sì, un incontro e la proiezione del documentario che racconta, come René Reva, come ha realizzato questa mostra, questa serie di fotografie. Sì. È la mostra che veramente è una delle mostre, credo, più
toccanti,
più importanti che abbiamo fatto, e starà su fino a settembre.
Fino al 6 di settembre.
Sì.
René Revà, Theom al Memoriale della Shoah di Milano, fino al 6 settembre, come ci ha detto Marco Vigevani, che avete appena sentito. C'è un'altra mostra molto interessante alla Fondazione Luigi Rovati. La Fondazione, sapete che è a Milano in Corso Venezia. Adesso vi dico anche il numero, mi pare che sia il 53, no, è il 52. Corso Venezia il 52, praticamente davanti al parco di Porta Venezia. Storia di un gesto, il mito di Meleagro, dall'arte classica a Warburg a Picasso. È curata da Salvatore Settis. Il fulcro di questa esposizione è la presentazione che viene fatta per la prima volta al pubblico del fronte di un sarcofago romano databile 170-180 d.C. e raffigura la morte di Meleagro e altri episodi del mito. È stato a Firenze, dove appartenne per secoli alle collezioni di Palazzo Montalvo, e successivamente entrò nella collezione Brentatorno a Milano. E il rilievo è noto quasi esclusivamente agli specialisti, perché, come vi dicevo, tutti i rilievi insieme non erano mai stati presentati prima. Accanto alla dimensione archeologica, la mostra propone una riflessione sulla genesi, sulla biografia di un gesto, quel gesto di disperazione che vediamo anche in delle donne che alzano le braccia nella Guernica di Picasso, per esempio. E lì ci sono delle fotografie, dei disegni preparatori di Guernica, e questo confronto, diciamo, lo possiamo fare. Allora sentiamo cosa ci ha detto Salvatore Settis. Questa è un po' la storia della rappresentazione del dolore, parte da questo mito dell'antichità di Meleagro.
È la storia della reazione, della rappresentazione del dolore al livello estremo, perché nelle scene di morte, per esempio anche quelle della crocifissione di Gesù, o nella morte di Gesù, nelle scene di deposizione, ci sono tanti gesti di dolore, però nessuno è così estremo come questo gesto del tutto convenzionale di gettare le braccia all'indietro, accorrendo sul luogo in cui avviene una morte, avviene qualcosa. Questo è come un superlativo, avrebbe detto Warburg, che usava proprio questa metafora, è come un superlativo del dolore. Questo superlativo del dolore è quello che Picasso intuisce, non perché conosce la storia, non perché ha guardato la bibliografia.
Non ha visto questi bassorilievi,
non sappiamo che cosa ha visto, ma non importa che lui capisce con sguardo d'artista che quello è un dolore estremo, e quindi lo mette per un fatto estremo come la distruzione di un villaggio basco nella guerra civile spagnola. E quindi questo grado estremo del dolore è il tema di questa, non è il solo modo per presentare, certo, il dolore, ma è il modo più estremo che l'arte antica avesse inventato, e l'arte del Medioevo, del Rinascimento, ha ripreso.
Questo sarcofago lo vediamo per la prima volta composto, giusto? Ossia con tutti i suoi
elementi? Veramente no, ma insomma,
nel senso con tutti gli elementi?
In compagnia con tutti gli elementi scolpiti, con tutte.
Come mai si è disperso così?
Per ragioni, suppongo, di mercato, nessuno lo sa. A un certo punto qualcuno, qualche sciagurato, perché non sono cose che non si fanno, lo ha tagliato in pezzi per venderli separatamente. E quindi poi da quel momento in poi, questo potrebbe essere accaduto dal 500 in poi.
Che è una grande testimonianza questa.
È un sarcofago di grandissima qualità, quindi è un vero peccato che si sia. Però è la prima volta, sono molto contento che in questa mostra è la prima volta che si possono verificare le misure, e quindi la pertinenza reciproca dei lati corti al lato lungo.
E poi lei ha pensato anche a tutta la documentazione che racconta le influenze, la storia.
Beh sì, ho cercato di raccogliere perché il concerto...
sono stati anche... tanti gli artisti che si sono che hanno guardato.
Sono stati tanti, un video che c'è qui in mostra fa una scelta, c'è una linea del tempo, si vedono un certo numero di sarcofagi di Meleagro e poi si arriva fino al 400, poi si fa un grande salto dal 400 a Guernica.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala
aba lama risti cota stock var instigator rota solci solci.
Allora, storia di un gesto, il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso. E la cosa bella è che nella stanza dedicata ai disegni e alle fotografie di Guernica c'è una fotografia interessantissima, perché è la fotografia di Guernica quando Picasso l'ha portata in Sala delle Cariatidi a Milano nel 1953, e quando ha visto la Sala delle Cariatidi ha detto: questo posto è adatto, no? C'è stato questo bombardamento che ha rovinato la Sala delle Cariatidi, ma nello stesso tempo l'ha resa suggestiva, resa più ricca, no? Perché questi segni del bombardamento parlano della storia, del dramma che si è vissuto, e quindi Guernica lì trovava una collocazione giusta, ideale, no? E Picasso l'ha messa lì. E è interessante perché è una fotografia di quell'allestimento del 1953. Allora, questa mostra è aperta da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19. Attenzione che l'ultimo ingresso è alle 18. L'ingresso è un po' caro, 16 euro, però ci sono degli sconti, e soprattutto per i bambini fino a 10 anni è gratuito, e dagli 11 ai 18 anni 8 euro, quindi uno sconto. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso vi ricordiamo che è partita la 13ª edizione del censimento dei luoghi del cuore. Allora, siamo con Federica Armiraglio perché siamo all'appuntamento con i luoghi del cuore, che è giunto alla 13ª edizione, Federica, vero? E con successo, mi pare.
Esatto, con grandissimo successo, perché nelle 12 edizioni finora già realizzate abbiamo ricevuto più di 13 milioni e mezzo di voti, quindi i luoghi del cuore è proprio il più importante programma italiano per sensibilizzare le persone sul valore del patrimonio,
ecco.
E partecipare.
Esatto, perché poi è questa la cosa importante, perché diciamo farli conoscere, approfondire, eccetera, però anche c'è un impegno concreto, uno stimolo anche alle istituzioni, di modo che vengono valorizzati, restaurati, salvati anche in qualche modo. Leggo 180 progetti sostenuti fino ad oggi grazie a questo programma.
Esatto, perché Luoghi del Cuore funziona così, ha una cadenza biennale, nell'anno pari c'è il censimento, e quindi ecco perché si può votare tutti, mi raccomando, non solo uno, non c'è un limite numerico, votate tutti i vostri luoghi del cuore sul sito iluoghidelcuore.it fino al 15 dicembre, e poi nell'anno dispari invece, grazie alla partnership tra il FAI e Intesa San Paolo, i luoghi più votati, quindi diciamo i tre vincitori nazionali, innanzitutto ottengono un contributo di 70.000, 60.000 e 50.000 euro, quindi non piccolo, per progetti di restauro e di valorizzazione, e poi tutti i luoghi che ricevono almeno 3.000 voti a questo censimento potranno candidare sempre l'anno prossimo un progetto di restauro di valorizzazione e ricevere un contributo fino a 50.000 euro. Così appunto noi abbiamo sostenuto finora 180 progetti in tutte le regioni italiane, che molto spesso poi generano altri impatti economici, sociali, culturali sui territori, attraendo altri fondi, e luoghi che prima del censimento erano proprio dimenticati, abbandonati, sì, vengono letteralmente salvati.
Come dicevamo prima, il merito è proprio quello di rendere consapevoli i cittadini del patrimonio culturale, ambientale, da salvare ma anche da proteggere a volte, no?
Sì, è proprio così. Il FAI, come sempre, invita le persone ad aprire gli occhi e a guardarsi intorno. E i luoghi del cuore, in particolare, lavora proprio sull'appropriazione della memoria. È un gesto molto semplice che si può fare individualmente, quello di votare, ma ci sono anche tanti cittadini che scelgono di associarsi, diciamo, in comitati, in gruppi spontanei, oppure associazioni che
sono gruppi interi che scelgono un luogo o una villa, una chiesa, da salvare.
Esatto, e così si raggiungono anche migliaia di voti. Pensate che nell'ultimo censimento, per esempio, il vincitore ha avuto 74.000 voti, perché viene fatto proprio un lavoro non solo di comunità di patrimonio, ma anche coinvolgendo magari i territori vicini, addirittura a volte gli italiani all'estero, diciamo che la fantasia italiana qui può davvero sprigionarsi. Quindi se avete un luogo, in particolare un luogo che ha un bisogno, come dicevi tu, in degrado, in abbandono, che si trova nel vostro comune, mobilitatevi con degli amici o con le associazioni locali, con il comune, con le scuole, e raccogliete appunto ovunque, dove vi viene in mente, in biblioteca.
Allora votate www.iluoghidelcuore.it. Così salviamo il nostro patrimonio. È nostro. Finisce qui la puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo e mi raccomando, andate a vedere le cose belle. Speriamo di avervi dato qualche consiglio utile. Ciao a tutte e a tutti.